thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby head. They must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life.
Ciao a tutte e ciao a tutti, bentrovate e bentrovati. Questa è la prima trasmissione del nuovo, chiamiamolo così, anno politico, e come al solito cominciamo all'inizio di ottobre. L'impostazione della trasmissione è grosso modo come quella che abbiamo collaudato lo scorso anno. Praticamente nella prima parte ci sarà la mezz'ora di notizie. Nella seconda parte ci sarà l'approfondimento, la mezz'ora di approfondimento, tra una mezz'ora e l'altra la parentesi di Elisabetta e tutti gli ultimi mercoledì del mese la rubrica di Dennis, quel asterisco che non hanno il genere ma hanno la classe.
Ed è proprio con una poesia di Dennis che volevamo cominciare e ve la dedichiamo. Si chiama Assunzione di irresponsabilità. Ieri abbiamo avuto molto da fare. Stamane sui quotidiani dicono che siamo avventati. Dovremmo piantare i semi di un mondo nuovo, prima di dare fuoco senza riserve al presente. Avremmo dovuto farlo secondo gli standard del rapporto sociale mediato dalle immagini di Repubblica.it o di Facebook. Cosa dirà mai l'opinione pubblica? Oh Madonna Santa, protettrice dei sondaggisti, rimette a noi le nostre belle paternali, come voi non le rivolgete alle rivolte estere. Forse non abbiamo le parole giuste, forse non abbiamo gli strumenti adeguati, ma d'altronde le stelle dimostrano che per illuminare la notte del mondo ci vuole qualcosa che brucia, e per quel che ne so, la cenere è concime.
Abbiamo detto che l'impostazione della trasmissione in generale è quella dell'anno scorso, però la prima trasmissione, questa puntata, la dedicheremo a un argomento in particolare e che ci prenderà tutta l'ora, e cioè il rapporto tra le questioni internazionali e le questioni di genere. E ieri sera abbiamo fatto come coordinamenta un'assemblea, cioè l'abbiamo chiamata qualche giorno fa perché ci sembrava una cosa molto importante. Voi ci direte su che cosa? Abbiamo chiamato questa assemblea sulla questione della guerra in Siria e sull'antiimperialismo, perché c'è un silenzio assordante sull'argomento. E non è vero che non ci riguarda come femministe, come donne, come compagne e come lesbiche.
Adesso vi vorremmo leggere l'introduzione con cui abbiamo cominciato ieri l'assemblea. Care compagne e cari compagni, abbiamo sentito la necessità di invitarvi ad una riflessione comune su quanto sta accadendo in Siria e dintorni. Non abbiamo la minima pretesa di costituire l'ultima e più completa analisi della situazione geopolitica medio orientale e mondiale, e neppure di dare un quadro dettagliato del relativo frastagliato panorama. Vorremmo semplicemente aprire un dibattito perché riteniamo che quello che sta succedendo in Siria ci riguardi direttamente. Invece, sulle vicende siriane nella sinistra c'è un silenzio assordante. Crediamo che la presunzione di essere super partes, ma sarebbe meglio dire l'indifferenza, sia una diretta conseguenza del sentimento di estraneità alle vicende, il che è a sua volta conseguenza di una grossa miopia politica. Non vi sono eventi estranei, ciò che accade all'esterno dei confini nazionali è legato a doppio filo a ciò che si svolge dentro i confini. Stiamo al paradosso per cui i capitali monopolistici fanno dell'internazionalismo una realtà, considerando ormai le barriere nazionali le uniche da battere, mentre noi non siamo capaci di sentirsi legate al destino dei popoli oppressi. La logica dell'equidistanza appartiene al privilegio e riduce le compagne del nord del mondo a semplici croniste. Come diciamo sempre, la storia non è neutra, ma è parte di tutte noi. Non abbiamo forse il dovere di narrare il nostro tempo, non come imperativo morale, ma come quella riappropriazione della vita che è fondante per noi nel percorso di femministe e di compagne? Per come siamo messe, prendere parola non è solo necessario, ma è anche sufficiente come punto di ripartenza. Che cosa accomuna le lotte contro il TAV, le proteste dei terremotati dell'Aquila, le lotte contro l'Expo 2015, le retate di senegalesi al Pigneto, i centri di identificazione ed espulsione per le migranti ed i migranti e le lotte contro il MUOS? Ad una prima lettura potrebbero sembrare realtà diverse e al massimo le accomunerebbe il fatto che, nei confronti delle une e nelle altre, si eserciti repressione. Ma c'è qualcosa d'altro. È l'occupazione militare del territorio. Metodi e modalità sono quelli applicati nelle colonie. Le logiche utilizzate nei territori coloniali oggi vengono usate nei territori metropolitani. Questo due volte. La prima come presa di possesso fisica del territorio da parte di un'unità militare poliziesca che si muovono come truppe di occupazione e come tali vengono percepite e subite dalla popolazione. Tanto che militari e uomini in divisa si permettono stupri e violenze sulle donne come se fossero bottino di guerra. La seconda perché, come gli indigeni e i nativi, così i valsusini e le valsusine, gli aquiliani e le aquilane, gli abitanti di Ro e di Niscemi, vengono presentati come popoli senza storia. In pratica ci troviamo di fronte, da parte dei governi, ad un tipo di risposta e di gestione tipicamente coloniale. Alle cittadine viene detto che l'unica strada per loro percorribile è l'assoggettamento volontario. Se questo non avviene, si usa la forza. Ottenuta la pacificazione del territorio, sarà dato spazio, come nelle colonie, a forme di paternalismo, promuovendo sul campo quelle associazioni e quei soggetti che oggi brillano per il silenzio o per il distinguo, pronti a gestire le briciole del banchetto e ad occupare quegli spazi che saranno loro assegnati, trasformandosi in ascari nei confronti dei loro concittadini. E con questa pratica, che rimuove le dimensioni della politica nelle lotte dei popoli del terzo mondo e degli oppressi nel mondo occidentale, non riconoscendo loro lo status di soggetti politici, negando agli uni la dimensione antiimperialista e agli altri quelli della lotta di classe e di genere, che la società delle multinazionali, attraverso il braccio esecutivo dei governi e quello armato di polizia ed esercito, si arroga il diritto di essere l'unica che dà patenti, esercita l'odio e la repressione di classe ed etnica ed è, in definitiva, l'unico soggetto politico. Un vero e proprio delirio di onnipotenza gravido di conseguenze devastanti su tutti i piani, da quello della distruzione dell'ambiente a quello del mondo del lavoro, da quello delle libertà culturali, politiche ed individuali a quello della lotta di liberazione delle donne. E la prima domanda che ci è stata fatta quando abbiamo invitato compagni e compagne alla nostra assemblea è stata: perché un collettivo femminista si interessa di una problematica come quella della Siria e dell'antimperialismo?
Eh sì, infatti è la prima osservazione che ci hanno fatto e ci hanno detto: come mai una soggettività femminista ha deciso di chiamare un'assemblea di questo tipo? È come se fosse una cosa che sia molto lontana. E invece, proprio perché il femminismo e la nostra pratica femminista ci ha insegnato a partire da noi, ci ha insegnato che il personale politico, ci ha insegnato che tutto quello che succede a noi nel privato è il frutto delle dinamiche sociali, dei rapporti di produzione, di quello che in effetti attraversa la società, proprio per questo tutte le nostre oppressioni non possono essere scisse da quello che avviene nel sociale. Ed una cosa, una delle prime cose che ci vengono in mente e che ci sono venute in mente quando abbiamo deciso di chiamare questa assemblea è, per esempio, la strumentalizzazione che si fa della violenza sulle donne, che si fa in questo preciso contesto socio-politico, economico, storico. Cioè, noi siamo calate in una realtà neoliberista, il capitale ha fatto la scelta ideologica neoliberista, perché il neoliberismo è un'ideologia a tutto campo che attraversa e si allarga a macchia d'olio in tutto il sociale, e ha delle caratteristiche che sono sue proprie. Una di queste è la strumentalizzazione pesante della violenza sulle donne, della violenza sulle diversità e, per esempio, del razzismo. Tant'è vero che delle teoriche materialiste francesi femministe hanno chiamato questa società una società dell'antirazzismo razzista, e che noi abbiamo ribattezzato, in effetti, trascinandolo su un altro piano, una società dell'antisessismo sessista. E infatti la problematica dell'oppressione sulle donne, lungi da essere riconosciuta come strutturale, perché quando mai il sistema può riconoscere che l'oppressione sulle donne è strutturale, viene usata per leggi securitarie, per il controllo sociale, per vittimizzare ulteriormente, infantilizzare e costringere alla delega le soggettività oppresse. Questo meccanismo, che ribadiamo è una cosa che ci ha attraversato direttamente, che ci attraversa direttamente, per esempio con l'ultima scelta che hanno fatto, proprio l'ultimo pacchetto sicurezza travestito da legge sul femminicidio, no? Che è di pochissimo tempo fa, in cui adesso vorrebbero introdurre le norme per cui a chi attua lo stalking verrà messo il braccialetto, per cui potrà essere monitorato, come se questo non fosse un sistema bieco di controllo sociale. Hanno provato appunto con i ragazzini piccoli perché non si perdessero, con le donne perché potessero lanciare gli allarmi quando stavano per essere stuprate, eccetera eccetera, con i detenuti che avrebbero dovuto accettare i permessi premio previa accettazione appunto di questo braccialetto di controllo. Adesso ci provano dicendo: allora chi fa stalking verrà monitorato con questo braccialetto, quindi è una cosa specifica di controllo sociale e di formulazioni oppressive nei confronti della popolazione. Allora, questo meccanismo che ci attraversa direttamente è lo stesso identico con cui le potenze occidentali, in primis Stati Uniti, Inghilterra e comunque le potenze occidentali, si muovono con le guerre neocoloniali nel terzo mondo, cioè con la strumentalizzazione dei diritti umani, la santificazione delle nostre democrazie, l'attenzione alla violenza sulle donne, alla violenza sulle diversità. Uno dei primi a usare questo meccanismo poi è stato Israele, no? Col famoso pink washing, per cui la sua attenzione alle diversità, ai gay, agli omosessuali, la sua liberalità, non so come usare una parola adeguata nei confronti delle diversità, non è altro che uno strumento per ribadire però l'oppressione sui popoli in altre maniere, per permettersi una gestione autoritaria e violenta della politica. Quindi, come possiamo pensare di smascherare i meccanismi che perpetuano la nostra oppressione qui senza riconoscerli e smascherarli in campo internazionale? Quello che succede sul fronte interno e quello che succede sul fronte esterno sono legati a doppio filo. Allora, questa è una delle considerazioni che abbiamo fatto. Un'altra importantissima è quella che riguarda e che ci viene sempre dalla nostra pratica femminista. Nella pratica femminista noi abbiamo imparato, perché per noi è una cosa fondante, a distinguere tra aggredito, aggredita e aggressore. Perché questo? Perché per quanto riguarda per esempio la violenza sulle donne, che può essere di tanti tipi, cioè da quella eclatante dello stupro e del femminicidio a quella più sottile, psicologica, sotterranea, che viene agita quotidianamente, no? In tutte queste situazioni c'è il tentativo sempre di confondere l'aggredita e l'aggressore, no? Di sovrapporre i due piani, di creare, di buttare fumo negli occhi, di creare confusione. Tant'è vero che anche nei processi noi assistiamo sempre a che cosa? Al fatto che su una donna stuprata viene detto: la gonna troppo, aveva la gonna troppo corta, aveva un atteggiamento provocatorio, era una prostituta, girava di notte da sola, aveva un atteggiamento praticamente aveva fatto delle avance e l'altro, il maschio, le aveva prese al volo, aveva capito male, davanti a provocazioni di questo tipo cosa doveva fare? Questo significa confondere l'aggressore, l'aggredita e l'aggressore. Perché? Perché l'elemento fondante su cui noi non abbiamo mai fatto un passo indietro e non intendiamo farlo e da cui non possiamo assolutamente rinunciare è che tutte queste cose non hanno nessuna importanza. L'aspetto fondante è che una persona, in questo caso una soggettività, una donna, viene aggredita per il suo ruolo, per il suo essere donna, per la sua collocazione in questo sistema sociale e quindi per i suoi desideri, per le sue per tutto l'immaginario che può scatenare in una società patriarcale. Per il ruolo che riveste viene ammazzata, viene stuprata, viene perseguitata, ed è questo il punto fondante, per cui nel momento in cui noi trasferiamo questa analisi dal fronte interno al fronte esterno, dal fronte personale, perché non chiamiamolo privato ma chiamiamolo personale, sociale, a quello internazionale, ci dobbiamo sempre ricordare della differenza che esiste tra l'aggressore e l'aggredito. Tutte le donne, nessuna di noi si illude che le donne non avremmo i piedi per terra e non potremmo neanche cominciare a parlare se pensassimo che le donne sono buone, sono dolci, sono affettuose, sono partecipative. No, le donne sono quello che vogliono essere, quello che sono, come tutti gli esseri umani. Quindi ci sono le donne violente, ci sono le donne perfide, ci sono le donne cattive, ma questo non ha nessuna importanza quando una è un'aggredita e l'altro è l'aggressore.
Hacia la eternidad, los lanzo para conmover a la humanidad. Como una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento.
Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal. La lírica que te aplico también es fundamental. Hipnotizado, excitado por este sonido que te entra por todos lados. Vengo pasando rápidamente superando obstáculos. El enemigo usando sus tentáculos. No soy pistolera, tampoco asesina, pero vengo bien armada con mi ejército de rima. La tarima en cada esquina o donde sea, expresando voy representando mi odisea. Menea, que te menea, la marea me marea. Y no importa si soy la reina del tren fantasma fea. Mírenme, muévanse, tóquense bien rápido, porque con mi lengua bofeteo como un látigo. Esta realidad te pone a prueba, el que no prueba sin lugar a dudas siempre va a quedar afuera. Hardcore, este planeta lo que necesitas. Soy la dragona que te quemo con mi calor. Para que tú veas, soy el antídoto contra el dolor. Pregúntale al doctor, ¿qué? ¿Qué?
Lanzo mis versos hacia la eternidad.
Mirada un poco más profunda sobre la realidad antes que el barco se nos hunda. Haciendo resistencia, Malena me secunda, compañera de rima, la tarima desembucha. Si muchos lo esperaban, rima les traigo mucha. Si no estás preparado, pues prepárate y escucha. ¿Qué dicen los medios de comunicación? El mundo atraviesa una terrible situación. El hambre y la miseria se instaló en la población. Señores, y esta es mi reflexión. Digo que todo lo que pasa a mí solo me sirve para seguir parada firme y no rendirme. Soy parte de la que no cede ni desiste, que con dolor y sacrificio se para y resiste. Así, de esta manera, con lírica potente, porque así lo decidí. Y no me paran, y no voy a parar. Lo que quiero es llegar y una meta cruzar.
Ya es el tiempo de que te dejes hipnotizar. Mi melodía te va a liberar y con mi música va.
ardiente frenesí. Dale, dámelo pa' mí, para mí. Quiero verte moviendo la cadera un tanto así.
D'altra parte, che l'imperialismo anglo-americano, che l'imperialismo anglo-americano e quello occidentale siano all'attacco, è un dato di fatto, nel senso, noi non veniamo mica da ieri, è uno stillicidio di aggressioni che è cominciata con la Jugoslavia, è passata attraverso l'Iraq, è passata attraverso la Libia, è passata attraverso ed è arrivata in Siria. Quindi è un meccanismo che si ripete in maniera assolutamente uguale a se stessa, ed è impossibile che ancora qualcuna pensa che ci sia qualcosa di altro che non un'aggressione imperialista. A proposito di donne, a proposito di femministe, per esempio, tempo fa c'è stato un appello delle donne del Mali e di Aminata Traoré ed altre femministe maliane, proprio contro la strumentalizzazione della violenza contro le donne da parte della comunità internazionale per giustificare l'intervento armato in Mali, perché la Francia, sappiamo quello che ha fatto in Mali, e le giustificazioni sono sempre le stesse, si ripetono, sono identiche, e loro hanno fatto questo documento dicendo le donne africane devono saperlo e devono farlo sapere, perché dalla drammatica situazione del Mali emerge una terribile realtà che si verifica in altri paesi che sono in conflitto, e cioè la strumentalizzazione della violenza fatta alle donne per giustificare l'ingerenza e le guerre per appropriarsi delle ricchezze dei paesi. Detto proprio poi tra le righe, Aminata Traoré, che è una militante, che è un ex ministra della cultura del Mali, che si è battuta per il no all'intervento militare straniero in Mali, poi si è vista negare il visto d'ingresso nei paesi dell'area Schengen su richiesta della Francia, e quindi il cerchio si chiude, per cui è chiaro che gli interessi non sono quelli dei diritti umani, della salvaguardia dei diritti umani, non sono quelli della salvaguardia e la tutela delle donne, non sono quelli della salvaguardia dei popoli del terzo mondo, ma sono interessi precisi di dominio, di scomposizione e di ricomposizione dell'area mediorientale. Sono piccoli passi per destabilizzare tutta l'area, avvicinarsi all'Iran, avvicinarsi alla Russia, avvicinarsi alla Cina. Quindi l'imperialismo anglo-americano, man mano, come le foglie di un carciofo, si sta risolvendo tutta una serie di problemi.
E per continuare con toni un po' meno seriosi e leggermente più caustici, vorremmo leggervi un contributo che abbiamo trovato su Carmilla Online di Alessandra Daniele. Siria Killer. Gli USA sostengono che il regime siriano di Assad abbia usato armi chimiche contro i ribelli. Perché non credergli? Dopotutto non ci hanno mai mentito, ingannato o manipolato. E poi non hanno interessi in quell'area, né politici, né militari, né economici. Non credergli sarebbe da paranoici, di quelli proprio matti, che pensano esista un sistema di computer che spia tutto il pianeta. Per la verità è un sistema che esiste davvero, ma gli USA lo adoperano a fin di bene. Vorrebbero spiare solo i terroristi, ma per scoprire se qualcuno è un terrorista bisogna prima spiarlo. Poi lo si deve bombardare, per evitare che sia lui a far saltare in aria qualcosa. È una specie di metodo omeopatico. L'abbonino ha preso tempo. Forse noi non abbiamo ancora finito di montare i cacciabombardieri nuovi. Si dice che aspettiamo l'egida dell'ONU. Deve essere una specie di chiave inglese per montare i cacciabombardieri. Qualcuno si è chiesto perché Assad avrebbe deciso di adoperare le sue armi chimiche proprio mentre tutto il mondo stava cercando le sue armi chimiche. Ma si sa, i cattivi sono stupidi e autolesionisti. Rapiscono sempre la moglie del protagonista per farlo incazzare, anche se hanno solo da rimetterci. Ammazzano la metà dei loro stessi scagnozzi, così i sopravvissuti li tradiscono. Raccontano tutti i loro piani all'eroe per fare ganassa, eccetera, eccetera. E Assad è il cattivo. Quindi dall'altra parte ci sono i buoni, anzi, le vittime, perché i buoni sono gli USA e i buoni devono agire. Obama l'ha detto: non possiamo continuare ad assistere a questo massacro senza parteciparvi. Alcuni si aspettavano che in politica estera Obama sarebbe stato diverso. Perché? Razzisti. Anche se afroamericano, il presidente Barack Obama ha il diritto di bombardare tutti gli arabi che vuole. Oltretutto, non sono tanto bianchi neanche loro. E se vuole raccontare anche lui quella delle armi chimiche, perché stavolta non dovremmo crederci? Questo è il modus operandi degli USA. Ce ne accorgiamo adesso? E adesso facciamo una pausa musicale con un pezzo di Bjork.
One.
E anche il popolo basco ha manifestato la sua solidarietà con la Siria con un comunicato di cui adesso vi volevamo leggere un piccolo estratto. La guerra istigata contro uno Stato sovrano come la Siria è un crimine contro l'umanità che gli aggressori giustificano con un presunto diritto di intervento umanitario. Tuttavia, questa guerra imperialista non ha assolutamente nulla a che fare con gli aiuti umanitari, l'internazionalismo, la solidarietà e la fratellanza tra i popoli. Dare credito all'ipocrisia dei discorsi degli aggressori in difesa, così fatta, dei valori della democrazia, dei diritti umani, dei diritti delle donne, del diritto internazionale, sulla pace a livello globale, l'uso illegale di armi chimiche, la difesa dei civili innocenti, eccetera, eccetera, significa complicità corrente negli omicidi che il popolo siriano sta soffrendo e in quelli futuri. I governi degli Stati Uniti, Israele, Qatar, Turchia, Arabia Saudita, come quelli in Europa, cercano di nascondere i loro veri obiettivi. Ci rifiutiamo di essere loro scimmie sagge, di non vedere, ascoltare e parlare, ma affermiamo categoricamente che la posta in gioco non è altro che finanziaria, economica. I costi della sicurezza e dei trasporti per assicurare il trasporto di queste risorse per i consumatori verso i centri nevralgici del capitalismo militare, al fine di garantire il libero accesso alle aree di interesse per un'offensiva militare contro lo sviluppo di Cina e Russia, e geostrategico, per impedire lo sviluppo di un polo di potere attraverso possibili partnership tra le nazioni della zona. Il suo obiettivo strategico è quello di ridisegnare i confini e riorganizzare totalmente un nuovo Medio Oriente. La tabella di marcia europeo-americano-israeliano si basa sul concetto neocon di distruzione creativa, di caos distruttivo e guerra permanente contro il terrorismo. Questa prevede la sofferenza del popolo come necessaria sofferenza per promuovere la frammentazione, ovvero la balcanizzazione, vale a dire utilizzando la guerra settaria tra fratelli con il divide et impera, che ha raccolto tanto successo in altri conflitti. Non siamo disponibili a condividere l'analisi della sinistra europea e gli argomenti che giustificano il mero supporto o l'approvazione dell'alleanza dei dissidenti siriani con gli interessi e gli obiettivi imperialistici. Non si può pretendere equidistanza ed ignorare le conseguenze per tutti i popoli e le persone che rappresentano la conquista, la riprogettazione imperialista del neocolonialismo nuovo Medio Oriente, voluto dal capitalismo occidentale.
That's another big riot. You blow a fuse, boom. The Democrats lose, boom. So what's the use? Wow! I'm falling in love. The sky keeps in the Democrats lose. You blow your fuse. You fall in love.
E che il neocolonialismo faccia parte fondante dell'ideologia neoliberista, che è appunto un'ideologia a tutto campo ed è l'ideologia abbracciata in questo momento dal capitale, non lo diciamo noi, ce lo dicono direttamente loro. No? Per esempio, nel 1999, in occasione del 50, anche perché ricordiamoci sempre che se noi leggiamo quello che ci propinano continuamente i media di sistema, che poi diciamo che la trasmissione mediatica ormai è omologata e omologante, ci accorgiamo che si muove su due livelli. Da una parte da un'informazione assolutamente falsificata, addirittura non più di parte, perché una volta l'informazione che fosse di parte era scontato, no, addirittura adesso è falsa, no? è volutamente costruita a tavolino in maniera falsa, e non lo diciamo noi, neanche questo lo diciamo noi, ma viene dall'esperienza di tutte le aggressioni che si sono succedute, da quella appunto jugoslava, da quella il massacro cosiddetto di Timisoara, alle situazioni del Kuwait, ai soldati iracheni, a quello che è successo in Libia, no? Quindi che l'informazione mainstream sia assolutamente falsa non lo diciamo noi, ma ormai è un dato di fatto, tant'è vero che nulla di quello che succede può essere preso di quello che ci viene propinato può essere preso per vero. Quindi noi dobbiamo dare sempre un giudizio politico, perché sulle informazioni non possiamo più contare affatto. Allora, comunque, al di là di questo, poi il sistema si muove su un altro piano, cioè lui in effetti ci dice tutto. Non è vero che non ce lo dice. Se noi leggiamo le notizie ci accorgiamo che il sistema ci dice tutto. Se noi leggiamo con un minimo di attenzione ci accorgiamo che lui ci dice praticamente tutto gli obiettivi e quello che vuole che fa. Allora, nel 99, per esempio, in occasione del 50° della nascita della NATO, Tony Blair pronunciò a Chicago un discorso dal titolo La dottrina della comunità internazionale, dicendo fra l'altro che il problema pressante con il quale ci confrontiamo a livello di politica estera è quello di individuare le situazioni in cui intervenire attivamente nei confronti di altri paesi. E così recitava la sua relazione, che era un documento vero e proprio, è stata consegnata per iscritto. Ed era nata la teoria della guerra giusta, chiamata proprio così, e i risultati si vedranno di lì a poco in Iraq, no? Infatti, mentre è in atto l'invasione dell'Iraq, sempre Tony Blair dichiarerà che ci saranno molti altri scontri prima che l'opera sia completata, e non si riferiva affatto alle vicende irachene, si riferiva a altri scenari futuri di guerra. Per esempio Paul Johnson, il New York Times del 18 aprile 93, diceva: è una missione del mondo civilizzato governare queste zone disperate, e l'Occidente avrà la soddisfazione di ricevere la gratitudine di milioni di persone che, grazie a questa rinascita altruista del colonialismo, troveranno l'unica via d'uscita possibile dalla loro miseria. E veniva delineato così un quadro del terzo mondo dove si combinerebbero fallimenti degli stati, crescita demografica incontrollata, violenza endemica, disgregazione sociale, e perciò i paesi del terzo mondo devono sottomettersi, conoscere una nuova era di colonizzazione e conoscere la dominazione coloniale che invece porta avanti la democrazia appunto santificata occidentale. No, proprio a proposito del fatto che noi dovremmo sapere e capire quello che sta succedendo, perché ce lo dicono chiaramente, e vi volevo leggere una citazione di Sartre a proposito, fatta nel 62 sulla guerra d'Algeria, cioè per la guerra d'Algeria, ma che diceva questo: falsa ingenuità, fuga, malafede, solitudine, mutismo, complicità rifiutata e insieme accettata. È questo quello che abbiamo chiamato nel 45 la responsabilità collettiva. All'epoca non era necessario che la popolazione tedesca sostenesse di avere ignorato l'esistenza dei campi. Ma andiamo, dicevamo, sapevano tutto. Avevamo ragione, sapevano tutto, e soltanto oggi siamo in grado di comprenderlo, perché anche noi sappiamo tutto. Oseremo ancora condannarli? Oseremo ancora assolverci? E anche noi sappiamo tutto? È vero, sappiamo tutto. Take it to see. Oh, oh, oh. Quindi l'aggressione ad un paese è sempre preparata da campagne di manipolazione dell'opinione pubblica e i media occidentali fanno finta di crederci, no? I famosi bambini del Kuwait che sarebbero stati strappati dalle incubatrici, sbattuti contro il muro dai soldati iracheni. E in questa manipolazione e in questa diffusione di notizie e comunque in questo marasma per confondere le idee, i Battistrada sono le ONG. Sono le cosiddette organizzazioni umanitarie, no? A partire da Human Rights Watch, che è di Soros, poi Amnesty International e via dicendo, che hanno raccontato i bombardamenti aerei dell'aviazione di Gheddafi sulla popolazione civile, le forze comuni di Timisoara. E poi le notizie sono state sommessamente smentite, chiaramente come si dice che la smentita fa parte integrante della notizia, perché in effetti viene passata sotto silenzio, no? E in questo senso una cosa molto importante, dobbiamo sempre tenere presente, come l'abbiamo fatto nelle questioni di genere, per cui quello che succede qui, la manipolazione, la strumentalizzazione della violenza contro di noi qui non ha niente di diverso della manipolazione e della strumentalizzazione della violenza contro le donne con il problema dei diritti umani, della diversità nel terzo mondo. Così anche il problema del razzismo, il problema di portare gli aiuti umanitari non hanno nulla di diverso alla strumentalizzazione che viene fatta qui, per esempio da noi, sul razzismo, che poi incentiva il razzismo. Perché? Perché nel momento in cui i popoli occidentali vengono investiti di una missione civilizzatrice nei confronti dei paesi del terzo mondo, chiaramente il bianco occidentale si sente più buono e migliore, e questo incentiva il razzismo qui da noi, per cui è un razzismo diretto contro quelli che sono costretti a fuggire da situazioni di guerra che abbiamo creato noi, vengono qui, e qui da noi la popolazione è nella popolazione è incentivato il razzismo. Però questo razzismo allo stesso tempo poi per trascinamento si configura anche come giudizio molto severo nei confronti dei poveri, di quelli che da noi sono l'ultimo gradino della società. Quindi è un razzismo che poi investe anche le società occidentali, tant'è vero, non mi ricordo più chi l'ha detto, forse Messesard, però non ne sono sicura, che il colonialismo come un fuoco d'artificio che esplodendo poi ricade sulle popolazioni che l'hanno provocato. E a questo proposito c'è una parte molto importante che ci riguarda da vicino e che riguarda proprio i buoni, che saremmo noi, e che attraverso le ONG e le ONLUS andiamo a fare del bene in quei paesi, e siamo proprio bravi. E in questo caso adesso stiamo andando a salvare per esempio i bambini siriani. È uscito poco tempo fa un manifesto per tutta Roma di aiutatemi, non mi viene su, un manifesto per salvare i bambini siriani, in cui viene propagandata la necessità di raccogliere fondi per poter salvare gli orfani dagli scenari di guerra, no? Allora, poi sicuramente da noi con l'inizio dell'anno scolastico ci saranno associazioni della cosiddetta sinistra che porteranno nelle scuole i banchetti per raccogliere i soldi per i bambini poveri, in questo caso per i poveri bambini siriani, per salvarli, o comunque in ogni caso per fare scuole, ospedali, pozzi, come 100 anni fa facevamo le strade. E così in questo modo insegneranno agli studenti proprio di qui ad essere razzisti, perché noi siamo democratici, siamo superiori, siamo altruisti e altruiste. I gesuiti dicevano che l'ipocrisia è il migliore insegnamento, e infatti ci insegnano ad essere ipocriti. E se qualcuno e qualcuna adotterà qualche orfanello la cui famiglia è stata distrutta nel conflitto, e giustamente si bombarda, ci sono gli orfani, no? Si sa, noi bianche e bianchi siamo buonissimi, generosi, politicamente corretti. E naturalmente, come prima cosa, magari lo porteranno dallo psicologo per fargli superare il trauma della guerra. E il Papa predicherà contro la fame e la violenza nel mondo. Infatti sono andati in 100.000 a San Pietro, no? Dimenticando, infatti in maniera molto ipocrita, che quando c'è un aggressore e c'è un aggredito è impossibile che ci sia pace. E poi il cardinal Bagnasco aveva detto che i punti cardine da cui la finanziaria non deve prescindere sono la tutela della famiglia e le missioni all'estero, ricordiamocelo sempre, no? E comunque i cattolici contenti potranno raccogliere vestiti e giocattoli usati, sempre usati, mi raccomando, i cattolici sono bravissimi nel raccogliere sempre giocattoli e vestiti usati. E poi nei supermercati alla cassa diranno di lasciare un centesimo per gli aiuti, soprattutto all'Africa, questo meccanismo c'è soprattutto per l'Africa. E nei centri commerciali gli sfruttati e le sfruttate del nostro mondo, in cerca di un'impossibile gratificazione con l'acquisto di un capo scontato, si sentiranno dire nel banchetto di turno da questa o da quell'associazione che possono contribuire a salvare, vaccinare, scolarizzare bambini di paesi poveri e sottosviluppati, e si sentiranno buoni e buone, ricchi e ricche, bianchi e bianche, occidentali, mazziati e contenti.
In this world, if you bring the papers down, you know everybody's fighting on with each other.
E interrompo un attimo la canzone, perché i manifesti di cui parlavo prima sono quelli dell'UNICEF, che sono in giro per Roma e che riguardano i bambini siriani, poverini, che sono orfani e per cui dobbiamo dare i contributi.
E dagli 87.9 di Radio Onda Rossa vi salutiamo, questa è I Nomi delle Cose, la trasmissione della Coordinamenta Femminista e Lesbica. Potete contattarci via mail a coordinamenta@autistiche.org o seguirci sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org. Ciao a tutte!
Ciao, alla prossima!
ever was a cornflake girl. Thought that was a good solution.